che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò un rimorso al cuore e disse all'Eterno: ho probabilmente peccato in quel che ho fatto, ma ora, o Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. Quando Davide si alzò la mattina, la parola del Signore fu così rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide: va a dire a Davide, così dice l'Eterno, io ti propongo tre cose, scegline una e quella ti dà. Gad andò dunque da Davide, gli riferì questo e disse: vuoi 7 anni di carestia nel tuo paese, oppure 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono, oppure 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato. Davide disse a Gad: io sono in una grande angoscia, ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così l'Eterno mandò la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato. Da Dan a Berseba morirono 70.000 persone del popolo. Come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla, l'Eterno si pentì della calamità che egli aveva inflitta e disse all'angelo che distruggeva il popolo: basta, ritira ora la tua mano. L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Arauna, il Gebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio. Queste pecore che hanno fatto? La tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre. Quel giorno Gad andò da Davide e gli disse: sali, erigi un altare al Signore nell'aia di Arauna il Gebuseo. Davide salì, secondo la parola di Gad, come l'Eterno aveva comandato. Arauna guardò e vide il re e i suoi servitori che si dirigevano verso di lui. Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arauna disse: perché il re mio signore viene dal suo servo? Davide rispose: per comprare da te quest'aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo. Arauna disse a Davide: il re mio signore prenda e offra quello che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare, i giochi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re Arauna, te le dà. Poi Arauna disse al re: l'Eterno, il tuo Dio, ti sia propizio. Ma il re rispose ad Arauna: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò all'Eterno, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento. Costruì là un altare all'Eterno e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Così il Signore fu placato verso il paese e il flagello cessò di infierire sul popolo.
Ok, ricordatevi in ciò che abbiamo letto una cosa importante. Quando Davide risponde ad Arauna risponde e dice: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Quindi questa è una delle cose. Poi leggiamo in Romani 13 i primi 3 versetti. No, scusate, era 12. Ero semplicemente sbagliato.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno.
Grazie. Poi andiamo in Galati, capitolo 5, pagina 1160. Leggiamo i primi 6 versetti.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi, è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
Grazie. Allora, fratelli, qui dovremmo notare ancora un paio di cose. Allora, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non lasciatevi porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. E però nel versetto 6 c'è un'altra cosa la quale dovremmo veramente sottolineare, e dice: infatti Cristo Gesù, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, cioè la religione praticamente. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Quindi, una fede operante, come dice l'altra versione, quella un po' più vecchia, una fede operante, che opera per mezzo dell'amore. Cioè una fede che non opera è per mezzo dell'amore, perché se poi la fede opera semplicemente così, senza l'amore, sapete che abbiamo la rigida religione e il formalismo. Questo otteniamo. Però la cosa che dice chiaramente è una fede che opera per mezzo dell'amore. Benissimo. Poi, ancora una volta, il Signore dice che non vuole sacrifici di vario genere, però dice quello che ci chiede è di presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, gradito a Dio. Ma noi ci sono troppe cose che non ricordiamo della parola di Dio. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà di Dio. Cari fratelli e sorelle, lasciamo perdere le cose del mondo, quelle vanno da sé, quelle sono già complicate di per sé, ma guardiamo le cose della fede. Si complicano, fratelli, si complicano sempre e sempre di più. Come vi ho fatto notare domenica scorsa, in qualche modo dobbiamo porci una condizione di forte autocritica. È questo che dobbiamo fare davanti al Signore. Un'autocritica ci va. Un'autocritica, fratelli e sorelle, vediamo perché. Facciamo un esempio. Io dico, forse perché sono un sognatore, quindi stiamo attenti a tutto ciò che noi facciamo, a tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, e tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso, e che faremo Forse, se Dio vorrà. Forse che io sono un sognatore, probabilmente. Credere e sperare ogni cosa nel Signore è stato ed è ancora il mio sogno. Questo è quello che io ho fatto nella mia vita. E non è un merito questo. Non è un merito. Mille e mille pensieri mi passano dalla testa e dal cuore. Dalla mente e dal cuore. Vi parlo al cuore, alla madre. Mille pensieri di ogni genere. Non pensiate che io non pensi, che io faccio ogni cosa, che vengo qua, parlo e me ne vado senza avere un'anima. Non pensiate queste cose, che io non penso a voi. Come essere umano a volte mi chiedo, e dico certe volte, fratelli e sorelle, sono provato. I motivi per essere provati sono tanti. Perché ho creduto? Per quale motivo io ho creduto? Perché ho creduto? So di non avere in me forza alcuna, di questo io sono assolutamente convinto, di non avere alcuna forza. Penso a voi tutti, io vi penso, perché siamo conseguenza di qualcosa che ci ha spinto a trovarci assieme. Io vi penso tutti quanti, penso a voi tutti con tutti i vostri problemi fisici, psichici, economici e soprattutto alla vostra fede, cari fratelli e sorelle, che penso soprattutto alla vostra fede. Questa è una cosa che mi fa sempre pensare, mi fa sempre essere sul chi va là, alla vostra fede e all'amore per il Signore che uno può avere, che ne misura la qualità e la quantità, giusto o sbagliato che sia. Io penso, queste sono cose scritte che ognuno di noi dovrebbe fare, ma le responsabilità, diciamo sempre, sono individuali. A chi è più dato, più viene richiesto. Quindi un conduttore gli viene chiesto al Signore una cosa, ma non crediate che agli altri non venga chiesto niente. Questa è un'idea assolutamente sbagliata, questa è l'idea della Chiesa Cattolica. Cioè c'è il prete e poi tutto il resto, questo non esiste. Siete tutti sacerdoti, se questo è vero, tutti, indipendentemente dal ruolo, dal compito che il Signore ci ha consegnato. Vedete, ci sono tanti problemi quando uno sceglie di credere. Non pensiate che io sia un insensibile, in questi anni ho pensato tante volte, ho pensato non solo a voi, ho pensato alla mia famiglia. Perché sapete, fare delle scelte è difficile. Delle scelte importanti come questa è una scelta importantissima. Ho spesso pensato alla mia famiglia, alle conseguenze che in essa avrei potuto provocare. Penso sempre con un cuore tremulo a tutto questo e dico: fino a quando, Signore, resisterò? Fino a quando resisterò? Le lotte stancano, fratelli e sorelle. Tenere gli occhi aperti stanca, come quando si viaggia. Per tante ore al volante di un'automobile o di un autobus, sapete, si viaggia, no, con gli occhi sbarrati e si ha preoccupazione per la propria vita e per la vita di coloro che sono con te, di questo carico preziosissimo che hai a bordo, che non puoi concederti nessun colpo di sonno. Questa è la stanchezza, cari fratelli e sorelle, che non è la stanchezza fisica. Questo. Poi guardi dentro lo specchio, sapete quando si guarda da dietro, nello specchietto? Guardi dentro lo specchietto in piena corsa, vedi che dormono. Sono stanchi anche loro, lo credo. Ma fiduciosi nell'autista. E qui, fiduciosi va bene, ma se dormono va male. Fiduciosi va bene, perché finché siete svegli vedete dove sta andando l'autista. Ma se voi dormite, non vedete dove stiamo andando, dove l'autista vi sta portando, non lo vedete. Nel silenzio della notte, pensi alle loro vite. L'autista pensa alle loro vite. Se è una persona come si deve, preghi. Perché dove li stai conducendo, solo Dio lo sa. Solo il Signore lo sa. Tu devi solo seguire la segnaletica. Questo che devo fare io, seguire solo le segnaletiche. Il Signore dice vai qua, ecco qui c'è una, vai là, che il Signore pone dinanzi questa segnaletica. E poi? E poi bisogna andare avanti. Come vi dicevo prima, le lotte stancano, i pensieri anche. Le scelte sono terribili, sono difficili. Io mi rendo conto di aver assunto nella mia vita delle scelte difficili. Ma poi vediamo perché. Per me, per la mia fede. Ma le scelte che io ho fatto le ho fatte per me prima e di conseguenza le ho fatte per la mia famiglia. E di conseguenza ancora, poi naturalmente, voi non essendo la mia famiglia, carnale ovviamente, ma spirituale, sono state fatte di conseguenza anche per voi che avete creduto. Ma anche pro. Perché? Perché tutto questo? C'è stanchezza, c'è preoccupazione, sapete? Ma se non mi fossi abbandonato il Signore, non vi abbandono il Signore, e dico questo, voi potete dire, ma tu sei un, come ho detto, un sognatore, sei un fanatico, sei un pazzo, chi ci ha detto di seguirti in questa avventura? Voi potete confrontare, se avete gli occhi aperti, dove stiamo andando. E non vi troverete in un posto ad occhi chiusi per dire, ma qua... Non è il paradiso, questo è l'inferno, è una cosa diversa. Per quello bisogna tenere gli occhi aperti, tutti quanti. Eppure il Signore mi chiede di portare queste persone a destinazione, non addormentate ma sveglie, e pronte per incontrare lo sposo. E pronte per incontrare. Questa è la richiesta che il Signore fa a coloro che conducono qualche cosa, finché il Signore vuole. L'abito della sposa, vedete, è un vestito pregiato, molto pregiato, ed occorre molto tempo per confezionarlo, in tutti i suoi ricchi particolari, occorre molto tempo. Chi ha orecchie intenda ciò che lo Spirito dice alle chiese, c'è molto tempo. Allora, per prepararci all'arrivo dello sposo, abbiamo bisogno di questo abito che è un abito celeste, ma... di prepararci ogni giorno. Non possiamo fare una mezza prova poi buttarlo da una parte, oppure indossarlo prima che venga lo sposo completamente, e ci sono tanti fattori. Ora, se uno sospende l'imbastitura dell'abito perché è stanco e si addormenta, si addormenta dove? Si addormenta sulle spalle dell'autista, perché tanto l'autista lo conosco, sono sicuro che mi porterà, ho fiducia, sono sicuro, altre volte non si è addormentato, no? Certamente arriverà impreparato all'arrivo dello sposo, se dorme sulle spalle dell'autista. Un conto l'autista, un conto sei tu che sei trasportato, ma tu devi essere sveglio, non devi addormentarti. Allora, se uno sospende l'imbastitura, non avrà più tempo per mettersi a posto, non potrà entrare nella sala delle nozze, cari fratelli e sorelle. E facciamo molta attenzione. Poi vi voglio parlare, come vedete, col cuore alla mano, come è sempre stato. Ognuno valuti che cosa si è messo a costruire. Vi ricordate che il Signore lo chiede, dice, ora tu valuta, no, dice, prima che tu sia preso in giro, dice, ah, volevo costruire questa casa, questo, e non ci sei riuscito. Non ci riuscite perché non hai calcolato bene, non hai calcolato bene i costi, i tempi di marcia, i costi, i tempi di marcia non li hai calcolati. Quanto mi costa per poter portare a termine la costruzione? Quanto mi costa per poter portare a termine la costruzione? Quanto mi costa? Lo sapete voi? Quanto mi costa per poter portare a termine la costruzione? Niente, non c'è niente. Quanto mi costa, fratello e sorella? Vi siete fatti un calcolo? Quanto mi può costare? È ovvio, fratelli e sorelle, che la nostra fede ha un costo. È ovvio che ha un costo. La salvezza è gratuita, la fede no. Non so se mi state seguendo. E adesso vediamo perché. Abbiamo visto prima nella, nel racconto di Davide cosa ci dice, no? Ma il re rispose ad Arauna: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Quando appunto il re Davide acquistò da Ornan, così si chiama anche, il Gebuseo o il Gebuseo, Laia, benché egli fosse re e Arauna gli avesse offerto anche i buoi, però gli aveva offerto tutto, il re gli rispose, dice: no, io non voglio questo, che non mi costi niente, io comprerò da te queste cose e non offrirò al Signore cose che non mi costino nulla. E pensiamo noi cosa offriamo al Signore. Allora, non sacrifici o olocausti offriremo al Signore, adesso che è venuto Cristo. Ovvio che non andremo a prendere buoi per sacrificarli, ma i vostri corpi in sacrificio vivente. Questo dobbiamo presentare al Signore. Ma quali costi alla fede, fratelli e sorelle? Vedete, quando noi prendiamo una decisione così importante, si hanno dei costi molto alti perché sono contrari all'omologazione del mondo. Se ciò che è dovuto al Signore, ciò che è dovuto al Signore, ha un costo di incoerenza. Vediamo subito quali costi sono. Paolo ai Galati, come dice, parla di una fede operante, non di una fede così, una fede che è un'idea, una fede operante, poiché in Cristo dice che nell'incirconcisione, quindi queste dispute religiose contano davanti a Dio, non valgono nulla, ma una fede operante, continuo a ripeterlo. Per cui, sediamoci ancora una volta a fare quattro conti. I conti della serva, come dice qualcuno. Se credo, questa è la domanda che dobbiamo farci, se credo, quali sono le conseguenze per me e per gli altri? Perché noi, la nostra fede ci porta inevitabilmente a delle conseguenze. Allora, se credo, come minimo devo essere coerente con la mia fede, come minimo, se credo. Uno, quanto mi costerà questa coerenza nel rapporto con Dio e con gli altri? Quanto mi costerà? Questo è un costo che, se sono coerente, lo devo pagare. Con gli altri e anche all'interno della mia famiglia, quanto mi costerà questo? Come dovrà essere il mio comportamento all'interno della comunità dei credenti? Come dovrà essere questo mio comportamento? Dovrà essere leggero, solo di bacini o di cose così? Come dovrà essere? Cosa posso fare per il Signore? Questa è la domanda che mi devo fare. Cosa posso fare per il Signore e quando e quanto posso fare per il Signore nell'attesa del suo ritorno? Questa è la quarta domanda. Cosa posso fare? Signore, cosa posso fare? Il re Davide, benché avesse un cuore saggio, come avete visto, commise un atto di infedeltà, cioè mancanza di fede, ordinando il censimento di Giuda e di Israele. Perché? Il Signore lo ha sempre assistito in tutto, gli ha dato la vittoria sempre in tutto e per tutto. Perché Davide ha fatto questo? E ha fatto questo per contare il numero dei suoi soldati, quindi contare le sue forze. Ecco il peccato di Davide. Vuol dire questo, che lui, il suo cuore si è allontanato dal Signore. Si è allontanato. Perché voleva sapere contare sulle sue forze. E vedete che perfino Joab, il grande comandante, il generale di Davide, gli fa capire al re con parole, sapete, quando si va davanti al re, gli gira un po' attorno con delicatezza, gli dice bene, dice, io per rispondere, dice, quando sente questo, dice, Il Signore Dio rende il tuo popolo 100 volte più numeroso di quello che è e faccia sì che gli occhi del Re mio Signore possano vederlo. Questo gli dice, cioè Joab gli dice questo a Davide. Ma perché il mio Signore prende piacere nel far questo? Perché? Ci muoviamo in modo sconsiderato, facciamo cose senza senso. Perché, dice il mio Signore, fa questo? Ma l'ordine del Re prevalse contro Joab e contro i capi dell'esercito. Vedete, fratelli e sorelle, qui c'è un autista conducente che è Davide e poi c'è Joab che è un generale e gli dice: che stai facendo? Non farlo. Non gli dice non farlo perché non si può, non può, è il re, però lo mette in guardia da non commettere non è tanto il numero, dice, ma che cosa conta il numero? Il problema è l'infedeltà. Perché in quel momento Davide, il cuore di Davide, conta sui numeri del suo esercito, non sul Signore. In questo lui pecca. E poi, come tutte le persone che hanno un cuore saggio, si rende conto, dopo si rende conto, Davide non vuole sapere storie e diede l'ordine. In quel momento egli voleva contare le sue forze, ma così facendo si attirò addosso l'ira del Signore. Dopo aver avuto i risultati del censimento, che fa i conti di quanto saranno state sui 1.300.000 persone, poi alla fine, provò un rimorso al cuore. Ecco, voleva la disobbedienza, l'ha ottenuta, non è che voleva la disobbedienza, il suo cuore gli ha detto, cioè in quel momento si è separato dal Signore, vedete, questo è il nostro problema, e questo è il nostro problema. Lui si è separato in quel momento dal Signore, perché è andato avanti col suo ragionamento. Si è separato. E ha detto, dopo che ha avuto questo risultato, però, perché come al solito, quando noi, il nostro cuore concepisce un desiderio malvagio, finché non lo realizza non è contento. Poi quando lo realizza, se uno è credente, si pente poi. Si pente, come ha fatto Davide. No? E quindi, dopo aver peccato gravemente, si rese conto di aver peccato gravemente contro il suo Dio. E in quel momento andò per conto suo, separato da Dio, perché è il nostro peccato che interrompe la comunione con il Signore. Vedete che peccato non significa fare una rapina necessariamente in banca. Basta fare dei conti con il nostro cuore sbagliato, come in questo caso, cioè confidare su noi stessi o sulle nostre forze o sul conto dei giorni che il Signore ci darà secondo noi, e facciamo già dei conti sbagliati perché non contiamo, invece non ci affidiamo totalmente, completamente al Signore. Ecco Davide cosa sarebbe, cioè io mi chiedo cosa sarebbe stato Davide senza la sua fede, e questa è la domanda che pongo ad ognuno di noi. Cosa sarebbe stato Davide senza la sua fede? E questo è il calcolo che dobbiamo fare anche per noi. Cosa saremmo stati noi senza la nostra fede? Cosa sarei stato io? Devo chiedermelo per me. Io devo pregare, cara sorella, per la mia santificazione, prima di pregare per la santificazione di tutti gli altri. Per la mia. Io devo santificarmi, io, non gli altri, io. E poi saremo un'assemblea di santi, perché tutti devono chiedere di santificarsi personalmente. Io devo santificarmi per prima. Ecco cosa sarebbe stata la mia vita senza la fede. Certo che la fede ha dei calcoli, cioè ha dei costi, scusate. Davide si ravvide del suo peccato, ma pagò l'infedeltà, cioè la mancanza di fede e l'appoggiarsi per un attimo sul proprio discernimento. Quanti soldati ho? Quanti soldati ho? Noi spesso pensiamo di non avere capacità sufficienti. Questo è un altro... Magari Davide pensava, dice, ma forse non ho uomini sufficienti. Ma Joab gli dice, ma possa il Signore, sapendo che il Signore poteva fare, moltiplicare il popolo. Ma no. E allora noi spesso pensiamo di non avere capacità sufficienti per poter parlare agli altri del Signore per poter operare. Questo pensiamo noi. E questo è un peccato. Per cui rinunciamo per paura o per comodità a parlare agli altri del Signore, a far qualcosa, un piccolo passo, un piccolo movimento, un respiro, un alito. Noi non sappiamo cosa facciamo non operando, non avendo una fede che opera. E invece, come dicevo giovedì sera, tanto per fare un particolare, se dobbiamo vendere le pentole a qualcuno o qualche altra cianfrusaglia, ci preoccupiamo di radunare i nostri vicini, i nostri vicini di casa, i nostri amici. Di, se hai degli amici, portali, falli venire, che facciamo questa riunione, stasera vendiamo le pentole, vendiamo. Ma queste cose non dovremmo farle per il Signore, riuniamo tutti i nostri amici, gli parleremo del Signore, gli parleremo di che cosa ho scelto io mi sono fatto dei calcoli nella mia vita, ho dei costi, non dovremmo farlo. La fede senza le opere è morta. La fede senza le opere è morta. Noi dobbiamo parlarti, caro amico, cara amica, ti dobbiamo parlare. Ti devo parlare perché se nella mia vita è cambiato qualcosa, io ti devo parlare. Se non ti devo parlare, vuol dire che nella mia vita non è cambiato niente. Ho bisogno di parlarti della mia fede. Ho bisogno di parlarti del mio Salvatore, che offre la salvezza anche a te. Non posso tenermela nascosta sta cosa. Non posso continuare a sperare che magari lo farò domani. Dopodomani parlerò a quella persona, a quel mio parente caro, che sicuramente finirà all'inferno perché nessuno gli ha parlato del Signore. Non preoccupatevi, voi invitate chi verrà. Non è che bisogna, chi verrà. Il Signore quando manda ad invitare alle sue nozze, fa entrare tutti. Dice, ah, quelli si sono rifiutati, non importa, vai ad invitare. E poi invita anche gli altri. Costringili, zoppi, storpi, come siamo stati noi, peccatori. Spingili dentro la sala, perché deve esserci il matrimonio. Il resto sarà provveduto. C'è scritto all'inizio, quando il Signore chiede ad Isacco, ad Abramo, di offrire Isacco in sacrificio, cosa ha detto? Al monte del Signore sarà provveduto. Al monte del Signore sarà provveduto. E anche se nessuno è degno di ricevere la salvezza, la cosa non deve deprimerci, ma avere fede in Dio, che può fare da queste pietre suscitare dei figli ad Abramo. Così dici, che ti preoccupi del numero, Davide? Di che cosa ti preoccupi? Davide cercò di calcolare le sue forze e peccò. E noi vuol dire che non abbiamo fiducia nel Signore. Noi vuol dire che non abbiamo fiducia nel Signore perché non operiamo. Il Signore non ci chiede di essere dei professori universitari per poter testimoniare di Lui. Non ci crede, non ci chiede assolutamente questo. Il re Davide, avendo avuto il responso del Signore, gli ha detto, scegli, adesso hai peccato. Davide, cioè Gad, il veggente, va da Davide e gli dice, dopo che lui si è pentito, qual era la decisione del Signore. Il Signore gli dice, adesso scegli, vai a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegli una di quelle che ti farò. Gad andò e gli disse, vuoi 7 anni di carestia nel tuo paese, oppure 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono, oppure 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato. E poi vedremo anche un'altra cosa molto carina, il Signore me l'ha data questa mattina. Davide disse a Gad, io sono in una grande angoscia, ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Ecco, questa è una cosa molto importante. perché ci troviamo qua. Questa è una cosa molto importante. Perché non cadiamo nelle mani degli uomini, se l'avete capito questo. Questo è il prezzo della nostra fede. Qui, fratelli e sorelle, la grande differenza della scelta che abbiamo fatto o che facciamo. Se crediamo, vedete, abbiamo scelto di cadere nelle mani del Signore. Comunque siano le sue punizioni o le sue misericordie. Se crediamo, abbiamo scelto di cadere nelle mani di Dio. Ma a condizioni però che crediamo ed obbediamo alla parola del Signore, avendo piena fiducia in Lui. Queste sono le condizioni, non c'è un'altra condizione. Il Signore punì con la peste il popolo. E io ancora prima non me lo ricordavo, però in cuor mio dico, se io avessi voluto scegliere, no, sapendo, prima avrei scelto come Davide, sicuro avrei scelto, meglio che cadano le tue mani. E poi però se avessi dovuto scegliere una di queste cose avrei scelto sicuramente la peste. Cioè, nel senso non di cadere nelle mani degli uomini. È quello che il Signore scegliendo, gli ha chiesto di non, Davide gli ha chiesto di non cadere nelle mani degli uomini. E il Signore ha scelto, perché poi il Signore è sovrano, di non farlo cadere nelle mani dei suoi nemici. Cosa c'entrava il popolo? Quando Davide dice a un certo punto, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse: sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio, queste pecore che hanno fatto, la tua mano si volga contro di me e contro la casa di mio padre. Vedete, cosa c'entrava il popolo? E i profani diranno, appunto, cosa c'entrava il popolo? Era Davide che aveva peccato. E che c'entravano? Che c'entrava il popolo? E ve lo dico io che c'entrava il popolo. Perché noi abbiamo la mente corta, la memoria corta, le storie le conosciamo ma non ce le ricordiamo. Questo è vero, solo che si dimentica. È vero che Davide, no? Questo è vero, solo che si dimentica che era il popolo che aveva rigettato Dio, chiedendo un re con tutte le conseguenze delle responsabilità che i re avrebbero assunto nel bene e nel male, delle scelte che cadevano direttamente sul popolo. E questo era stato detto a Samuele quando loro hanno chiesto un re. E sappiamo che poi tutta la loro vita è stata, la loro storia è quella che è stata. Le scelte sbagliate, cari fratelli e sorelle, si pagano sempre. Certe volte si pagano per degli anni, certe volte si pagano per sempre. E questo è il calcolo della nostra fede, il prezzo della nostra fede. Se sbagliamo paghiamo per sempre. Ve lo dico, sono un autista, ma voi vedete dove vi sto portando. State attenti, aprite gli occhi, controllate per favore, che non veniate a dire che sono io che vi ho portato in un posto sbagliato. Siete responsabili personalmente e direttamente. Ci sono le fermate, potete scendere alla prossima. Ci sono le fermate, potete scendere alla prossima. Le scelte sbagliate si pagano. Soprattutto se si sceglie di appartenere al Signore, firmando con Lui un patto, con la nostra fede abbiamo firmato un patto, se è vero, io dico sempre se è vero, perché certe volte dico, io devo pensare a me, però da quando ci furono i re in Israele, ci furono conseguenze disastrose per il popolo a causa delle loro scelte sciagurate. Ma anche a causa del popolo stesso, non è che è solo la colpa del re, ma anche del popolo che, cioè, non seguiva il Signore, seguiva quello che voleva, no? Così come facciamo noi, spero di no, ma io dico no. Questo purtroppo avvenne, cari fratelli e sorelle, fino alla deportazione a Babilonia. E rifiutando Gesù come il loro Messia, sono caduti nelle mani degli uomini in tutte le nazioni del mondo. Questa è la differenza della mia scelta che ho fatto, della nostra scelta. Questo è il costo della mia fede. Che mi importa? Dice, ma tu non hai fatto battezzare tua figlia, ma tu non hai fatto queste cose. Questi sono i costi che si possono pagare. Sono le prese di posizione, contrarie e diversi. all'omologazione del mondo, all'idea comune di una religione che non ha senso, che non conta niente, che conta solo per piacere agli uomini. Sapete, queste cose ci mostra, sapere queste cose ci mostra quanto sia importante anche per noi in quale mani vogliamo essere. Ecco perché io ho scelto di pagare all'inizio della mia fede. Uno, sono stato affascinato dall'Iddio di Israele, ma poi dovevo pagare, ma non perché volevo pagare, perché gli altri me la fanno pagare e mi fanno pagare la mia presa di posizione, ma ho capito che era l'unica presa di posizione valida e l'ho scelta comunque. Perché non volevo cadere nelle loro mani. Non voglio cadere nelle loro mani, io voglio cadere nelle mani del Signore. Questo è il calcolo della mia fede. Da una parte cadere nelle mani di Dio e implorare la sua misericordia. Non dimenticatelo mai, ogni giorno dovete implorare la sua misericordia, credendo in Lui. Dall'altra parte omologarmi al mondo con la sua religione. Avrei avuto tante pacche sulle spalle. Finalmente. Ma vedi che avevi preso un abbaglio. Ma che ci andavi a fare lì? Ma che è sta Bibbia, queste cose? Ma vieni qua con noi. Ma che sono? Ma la religione l'hanno inventata gli uomini. Dio l'hanno inventato gli uomini. Era un bisogno dell'uomo. Finalmente. Ma che fai? Che dipingi queste cose? Vieni qua, facci qualche Madonna, ti riempiremo di un esempio. Ma ce ne sarebbero tanti di esempi così. E sarei stato accettato a pieno titolo. Sarei stato accettato a pieno titolo nella società, come fanno tutti. Anzi, avrei avuto molti vantaggi più scalate sociali. Non avrei creato dei mal di pancia alla famiglia di mia moglie, faccio un esempio. Sai, quando credi, fai venire sempre dei mal di pancia, generalmente. Gravi e grandi mal di pancia. Allora, però, se la fede ci è costato questo, cioè può essere un costo, ma nella vita può costare questo. Può costare. Ma cosa avremmo fatto? Saremmo caduti nelle mani degli uomini senza questo. Anche tu, figlia mia, saresti caduta nelle mani degli uomini. Saresti caduta nel non sapere. Saresti stata succhiata come tutti. E non avresti conosciuto Dio. Non avresti conosciuto la volontà del Signore. Questi sono i costi della fede. E tu pensi che un genitore non voglia renderti felice? E tu pensi questo? Ma se un genitore ti ama, sa proteggerti. Sa cos'è il bene per te, anche se non lo capisci. E così il Signore sa che cos'è il bene per noi, anche se non lo capiamo. Questo è il messaggio che deve raggiungere il mondo. Costi quel che costi, questa è la buona notizia, la buona novella. Si deve sapere questo. È per quello che dobbiamo prodigarci. È meglio cadere nelle mani del mio Dio. Questa è stata la mia scelta. E questa è la scelta che io auguro con tutto il cuore a voi e a tutti quelli che verranno e che cercheremo di trasmettere loro questa buona notizia, quella che dice Gesù: andate e predicate tutte le genti. Questa è la buona notizia. Amen.
Amen. Amen.